Sono contento di conoscervi, soprattutto in questa occasione. Dunque, dico velocissime due parole per presentarmi. Gaetano Tortorella, sono sposato, abbiamo due figlie, Elisa e Ilaria, sono sposato con Stefania, che è insomma, psicologa, e Elisa, la più grande, ha 16 anni, e mentre Ilaria, la piccolina, ha 11 anni e mezzo. Vengo da Ancona, ma non sono di Ancona, sono di Salerno originario, poi insomma, per amore mi sono trasferito ad Ancona, insomma, è un buon motivo per spostarsi. Per professione insegno religione a scuola e insegno teologia morale e teologia del matrimonio all'Istituto Teologico Marchigiano. E lì, insomma, ho avuto il piacere, il grande onore, la fortuna di incontrare Don Agostino, insomma, che prima come docente, poi come collega. Quando lui mi ha chiesto di venire su per questi 2 giorni, la prima cosa che gli ho detto è che mi sentivo profondamente onorato, no? Della richiesta. Perché nei suoi confronti ho una stima enorme, veramente infinita, perché è stata una persona di uno spessore, di una umanità straordinaria. Io ricordo ancora come se fosse in questo momento, no? Eravamo seduti così a pranzo e lui ci raccontava le sue, insomma, infinite cure, le sue infinite l'itinerario che era costretto a fare nella sua malattia, e dopo un po' di tempo mi diceva: vedi, però per me questa malattia mi fa bene, è una grande cura, è una cosa che veramente mi ha fatto crescere nella fede. Insomma, eravamo io e Francesco, un altro amico, e insomma, rimanemmo veramente a bocca aperta, un po' con le lacrime agli occhi, ad ascoltare questo maestro straordinario che è stato Agostino. Bene, dopo questa insomma, doverosa ma sentitissima dedica di questi 2 giorni, volevo dire 2 parole su qual è l'obiettivo di... Sì, grazie. L'obiettivo di almeno quello che sarebbe, che vorrebbe essere il mio obiettivo. In genere... Ci muoviamo all'interno della spiritualità coniugale, matrimoniale e familiare ma ci muoviamo soprattutto all'interno di un percorso che ho visto avete definito esercizi spirituali. In genere si attribuisce molto nel termine o nell'immaginario degli esercizi spirituali. Si attribuisce molto a chi guida, quindi alla mia persona, la responsabilità di far funzionare gli esercizi spirituali. Personalmente non penso che sia così, un po' perché mi conosco, insomma, e so quello che posso dire, ma un po' anche perché il grande allenatore di questi esercizi, un po' il Mourinho della situazione, non è chi sta di qua, ma è chi sta in mezzo a noi, vale a dire lo spirito. L'esperienza degli esercizi spirituali sono funzionanti e sono efficaci quando lasciamo che sia lo Spirito Santo a far funzionare questa cosa. Dove non è chi parla a essere la guida per eccellenza, insomma, la voce, la persona diventano soltanto strumenti e non operatori di questo cambiamento profondo. Dunque, l'entrata d'effetto di Guido di prima ci ha dato ciao, Guido. Ci ha dato un pochino probabilmente la percezione di che cosa voglia dire fare gli esercizi spirituali. Ci sono momenti in cui veramente abbiamo l'impressione, ascoltando il percorso, riflettendo e facendo risuonare queste cose nella nostra vita, che ci manchi la terra sotto i piedi e che diamo delle tremende sederate per terra, perché ci rendiamo conto che il progetto non si adegua alla nostra realtà, o o che non siamo sufficientemente adeguati alla bellezza di ciò a cui siamo chiamati. Ma è proprio questa sensazione di perdere il contatto con la terra e scendere, dare un colpo, no? E quasi sprofondare, questo senso di vertigini che ci dà la caduta, che è il grande effetto degli esercizi spirituali, probabilmente. Ma questa cosa accade se siamo disposti e disponibili a cadere, se ci aggrappiamo a tutte le nostre certezze, alle nostre rigidità, molte volte questo non succede. Anche il più grande predicatore, anche il più grande no, showman ad effetto, non riesce a smuoverci dalle nostre certezze, a volte che invece sono no, dei limiti. Quindi l'obiettivo all'interno della spiritualità matrimoniale, coniugale, familiare è quello di lasciarci un po' guidare dallo spirito e farci cadere per terra in maniera positiva. Quindi come obiettivo è questo, provando un pochino a mollare gli ormeggi e a lasciare tutte quelle certezze su cui a volte anche giustamente, un po' per protezione, proviamo ad ancorare la nostra esistenza. Un'altra puntina che sulla bacheca va fissata è quella che riguarda il contesto. Qual è il contesto del nostro percorso, della nostra esperienza? Sicuramente la vita quotidiana. Il contesto è quello della carità coniugale e familiare, quindi la nostra vita a due, la nostra vita a tre, quattro, cinque, quanti siamo in famiglia, sotto il segno della carità, sotto il segno dell'amore, del dono, quindi insomma è un linguaggio che in qualche modo conosciamo e ci appartiene, ma nel contesto della vita quotidiana, quindi non lasciando tra parentesi la quotidianità, non mettendo tra parentesi la vita, non ricercando la fuga dello spirito, ma ricercando lo spirito nella vita quotidiana. Non vivendo una spiritualità dell'intervallo dove adesso dedichiamo questa cosa allo spirito perché ci fa bene o insomma preghiamo un po' perché lo dobbiamo fare, ma la capacità di incontrare il Dio della vita nel quotidiano. Questo credo che sia il nostro obiettivo fondamentale. Tanto più che noi partiamo da un sacramento che con la vita ha a che fare. Ho portato il rito del matrimonio proprio per ricordarci qual è il sacramento che ci connota all'interno della Chiesa. Questa celebrazione, questa liturgia, questo rito potremmo dire, il testo si chiama rito del matrimonio, questa celebrazione che abbiamo fatto chi come me 17 anni fa, chi 16, chi 15, chi 20, insomma, ognuno metterebbe la sua durata, non è un evento che è accaduto un po' di tempo fa e ha cambiato poco in realtà nella nostra esistenza, ma questa cosa ha trasformato radicalmente la nostra esistenza dal punto di vista sacramentale, perché non siamo più uno, ma siamo due. Perché nella Chiesa non siamo più single ma coniugati, non lo siamo soltanto civilmente, lo siamo anche nella Chiesa. Questo ha cambiato radicalmente il nostro modo di essere battezzati, ha cambiato radicalmente il nostro modo di essere nella Chiesa e ha cambiato anche il nostro rapporto con Dio, il nostro rapporto con gli altri, il nostro rapporto con la persona che amo, che è diverso da quando eravamo fidanzati, necessariamente diverso. Allora, se guardiamo l'indice, adesso riguardandolo forse ho detto, pensavo che magari lo stravolgo un po' perché forse è un po' macchinoso, ma non fa niente. Un'idea di fondo potrebbe essere questa, non abbiamo molto tempo in questa prima tornata, però sostanzialmente partendo da quella citazione di Romani 8, chi ci separerà dall'amore di Cristo? L'idea di fondo che quando quando Don Agostino mi ha suggerito questa possibilità, ma ha cominciato a frullare un po' che cosa potrei dirgli, su che cosa potrei parlare, ma soprattutto su che cosa potrei riflettere io e da qui poi cominciare, è esattamente questo. Ma l'amore che noi ci scambiamo quotidianamente come coppia e come famiglia non è distante dall'amore che Dio mi offre, che sperimento nei sacramenti, che è l'amore di Cristo. Probabilmente le due cose, i due amori sono profondamente legati insieme. E pensavo come molte volte la capacità, l'impegno che abbiamo preso di essere fedeli a questo amore, molte volte viene ad essere tradito. E allora chi ci separerà dall'amore di Cristo è un po' il filo conduttore. Chi ci separerà dalla fedeltà a questo amore che, insomma, in qualche modo regge, sostiene la nostra esistenza. La citazione di Paolo, di Romani 8:35, sicuramente lì nel titolo è soltanto un pezzetto, è più ricca, perché Paolo connota così la possibilità della separazione. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Allora, ho provato a immaginare tutte queste possibili occasioni di separazione come delle concrete situazioni di vita che mettono a rischio il nostro amore, il nostro rapporto con Cristo, il nostro rapporto familiare, i nostri rapporti familiari. E quindi un po' lo schema e il percorso che vi propongo in questa prima parte della due giorni è esattamente questo. Chi ci separerà dall'amore? Nella seconda parte, cioè domani, pensavo di ragionare con voi prevalentemente su due cose: gli ambiti della carità familiare coniugale, i famosi cinque ambiti di Verona, lavoro e festa, affettività, cittadinanza, fragilità, tradizione, dove per entrare un pochino anche in sintonia con Milano mi vorrei prevalentemente soffermare sul lavoro e festa, e una conclusione, che non è una conclusione ma è un inizio, sul tema del perdono, sul tema del perdono. Perché se c'è la possibilità della separazione dell'amore dall'amore, se c'è la possibilità di un patto che in qualche modo quotidianamente, in tante piccole cose, siamo imperfetti o siamo portati a fallire o a tradire questa fiducia reciproca, c'è uno strumento particolare che ci è stato offerto, che è il perdono, che diventa la condizione necessaria per poter amare, per poter dire: io accolgo te come mia sposa, prometto di esserti fedele sempre, e così via. Questa condizione necessaria, che è il perdono, in qualche modo deve appartenere alla nostra modalità di amare, altrimenti ogni fallimento diventa ultima parola definitiva, basta, con te ho chiuso. Questo un po' come percorso della due giorni. Vi ho messo lì tre testi, uno l'abbiamo già citato, il testo del consenso all'interno della liturgia del matrimonio, e due numeri della Familiaris Consortio. Potevamo citare tantissime altre cose, ho scelto questi due. Il numero 11 perché collega bene l'amore di Dio e l'amore umano, ci fa notare Giovanni Paolo II come queste due cose non siano tra di loro altro, non siano due cose separate, ma l'origine, la radice profondamente è identica, la stessa, la matrice è quella dell'amore di Dio. Familiaris Consortio 11. L'altra citazione, quella di Familiaris Consortio 13, soltanto la prima parte del numero, poi continua, è molto, molto ricco e molto abbondante, perché lì si sofferma Familiaris Consortio sul sacramento del matrimonio e in modo particolare sulla grazia sacramentale, dove obiettivo di questo testo è indicare qual è l'effetto del sacramento del matrimonio, ma lo vedremo tra poco. Io comincerei ecco, cominciamo da Familiaris Consortio 11, perché questo testo, insomma, è fondativo, veramente fondativo. Ci sono momenti in cui la teologia anticipa il magistero un po' arranca dietro, ogni tanto la deve fermare la teologia, toglie delle cose che non vanno bene, ne prende delle altre e su quello costruisce le indicazioni per la Chiesa. Ci sono momenti in cui invece il magistero anticipa la teologia, e qui forse ce n'è uno. Giovanni Paolo II, per quanto riguarda il matrimonio in modo particolare, ha detto delle cose, delle parole, delle impostazioni, delle chiavi di lettura straordinariamente nuove, innovative. Hanno aperto un orizzonte inimmaginabile. Soltanto adesso cominciamo a intuire qualche cosa della portata di alcuni testi di Giovanni Paolo II. E qui ce n'è uno sicuramente. Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, chiaramente il richiamo è al principio, a Genesi, chiamandolo all'esistenza per amore, l'ha chiamato nello stesso tempo all'amore. Quindi siamo costruiti per amore, siamo costruiti per amare. Il motivo per cui viviamo, l'origine, è anche il senso della nostra esistenza, è anche il fine per cui viviamo. Il principio e il fine, l'inizio e il punto d'arrivo, in qualche modo coincidono. Coincidono perché Dio è amore, è in se stesso, e vive in se stesso un mistero di comunione personale d'amore. Quindi qui c'è la radice trinitaria, no, dell'amore coniugale. Creando la sua immagine e continuamente conservandola nell'essere, Dio iscrive l'umanità dell'uomo e della donna, iscrive nell'umanità dell'uomo e della donna la vocazione, la chiamata, e quindi la capacità e la responsabilità, qui i termini sono tutti pesati col bilancino, dell'amore e della comunione. L'amore è pertanto la fondamentale e nativa vocazione di ogni essere umano. Potremmo dedicare tutto il tempo che abbiamo a disposizione soltanto a questo, ma evidentemente non possiamo, o quantomeno non vorrei farlo. C'è un'altra indicazione qui, attenzione, perché quello che dice qui Giovanni Paolo II ci richiama a un certo modo di pensare la persona, il corpo, la sessualità, l'atto sessuale stesso, la corporeità, l'educazione. Quindi sono parole queste di una portata enorme dal punto di vista anche educativo. In quanto spirito incarnato, cioè anima che esprime nel corpo, che si esprime nel corpo e corpo informato da uno spirito immortale, l'uomo è chiamato all'amore in questa sua totalità unificata. Quindi il corpo non è un appendice, non è una cosa negativa, non è qualche cosa, un optional, no? Non è un accidente, direbbero, cioè una cosa che può esserci o può anche non esserci, ma è qualche cosa di sostanziale, di fondamentale. Anzi, io non posso percepire me stesso, concepire me stesso senza la corporeità. L'amore abbraccia anche il corpo umano e il corpo è reso partecipe dell'amore spirituale. Poi la questione delle due vie, matrimonio e verginità, di conseguenza, ultimo capoverso, la sessualità mediante la quale l'uomo e la donna si donano l'uno all'altra con gli atti propri ed esclusivi degli sposi, non è affatto qualcosa di puramente biologico, ma riguarda l'intimo nucleo della persona umana come tale. essa si realizza in modo veramente umano solo se parte integrale dell'amore con cui l'uomo e la donna si impegnano totalmente l'uno verso l'altra fino alla morte. E qui c'è la, insomma, lo specifico del matrimonio come legame indissolubile, unico, fedele, aperto alla vita, e così via. Ora, in questo contesto, cioè in un contesto in cui c'è una vocazione fondamentale all'amore, dove io mi realizzo come persona nel dono di me, dove l'amore verso l'altra persona, stabile, fedele, fecondo, diventa la modalità con cui io realizzo la mia esistenza, dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista insomma, pienamente umano, quindi credente, si inserisce questa citazione, vorrei inserire questa citazione di Paolo: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Allora, proviamo a rileggere questa frase spezzettandola proprio parola per parola e provando a coglierne il significato, o meglio i significati, a un livello gradualmente più profondo. Chi? Chi ci separerà? Chi? Paolo non dice cosa ci separerà, ma dice chi. Come se stesse dicendo: attenzione, non sono le cose che ci separano da Dio, non sono le cose che ci separano dall'amore, ma è qualcuno. C'è solo una persona che ci può separare dall'amore. Sono solo le persone che hanno il potere sull'amore, non le cose. Molto spesso quella persona siamo noi. È come se mettessimo degli ostacoli, c'è la canzone, no? Degli ostacoli del cuore, degli ostacoli nella nostra capacità di amare, che hanno la capacità di separarci dall'amore. Evidentemente l'amore di Cristo non è soltanto un amore verticale, ma questo lo vedremo poi successivamente. Grazie. Volendo tradurre questa cosa, che cosa possiamo dire? Potrei dire in senso molto esplicito, non so, non è il telecomando che ci separa dalla relazione, ma è il mio modo di usare il telecomando. Non è il bancomat che ci separa ma il mio modo di usare il bancomat. Non è la macchina che vorrei comprare o il computer che, insomma, ambisco, ma è il mio modo di rapportarmi alle cose che in qualche modo ci può separare. In senso verticale, nel rapporto con Dio, ma anche nel senso orizzontale, il rapporto nei tuoi confronti, nei confronti dei nostri figli e così via. Quindi non cosa ci separa, ma chi ci separa. Spesso sono io. No, dicevamo se ci sono delle domande che io posso lasciare poi alla fine. Mi veniva in mente questo: se io vi lascio delle domande, rischio poi alla fine di quasi condizionare la vostra rilettura personale. Preferirei quasi non darvi domande, anche se poi in realtà durante il corso di questa mezz'ora che ci rimane, 45 minuti, di domande ce ne saranno diverse. Allora, chi? Di solito sono io, qualche volta potresti essere anche tu, no? Questo è chiaro, ma nell'io c'è il tu. Chi ci separerà? Anche qui, questo ci non è casuale, Non dice chi mi separerà dall'amore di Cristo, ma dice chi ci separerà. Quindi la separazione implica un noi. Non dice io mi sento separato dall'amore di, ma dice siamo noi che ci sentiamo o sperimentiamo la separazione dall'amore di Cristo o il nostro amore reciproco. Questo perché è evidente, no? Perché l'amore è sempre qualche cosa di relazionale. Non è mai soltanto una cosa che sento. Molte volte diciamo l'amore che cos'è? No, sentimento, no? Ma nel momento in cui io dico sento, mento, sempre. O quantomeno non sempre il sentimento dice oggettivamente che c'è un amore. Poi faremo una lettura più approfondita di che cosa sia l'amore, per esempio a partire da Gaudium et Spes, no? Gaudium et Spes dà una definizione straordinaria di che cosa sia l'amore, dicendo sì, c'è il sentimento, ma non può essere soltanto sentimento. C'è un autore, Steinberg, uno psicologo, che dice l'amore ha almeno tre cose: passione, amicizia, impegno. E Gaudium et Spes dice sostanzialmente le stesse cose. Allora, chi ci separerà? No? La separazione implica sempre un noi, ma questo noi è un noi, potremmo dire, un noi di coppia, ma è anche un noi ecclesiale. Nel momento in cui io opero una separazione tra me e Cristo, tra me e Dio, tra me e te, ho creato una frattura. Scusate. Ho creato una frattura all'interno del noi ecclesiale. Le nostre separazioni non sono mai un fatto privato, hanno una rilevanza sociale enorme, hanno una rilevanza ecclesiale enorme, hanno una rilevanza familiare pesantissima, ne sanno qualcosa i nostri figli. È un noi ecclesiale, ma è un noi anche coniugale. Ma il noi coniugale non è qualcosa di altro dalla Chiesa. Noi siamo Chiesa domestica, ci ricorda Gaudium et Spes, e poi Giovanni Paolo II lo riprende. Il noi coniugale coincide con la piccola Chiesa, la Chiesa domestica. Quindi nella nostra esperienza familiare facciamo un'esperienza di Chiesa, non siamo altro dal tessuto della comunità ecclesiale. Chi ci separerà? Qui potremmo aprire un altro capitolo grosso. Qual è il problema? Che qui c'è un antico male, no? C'è un'antica frattura, la divisione, la separazione, la scissione. Questo tagliare in due le cose è l'antico effetto del peccato. Che cos'è il peccato originale se non questa spezzare ciò che era unito? Ciò che era simbolo diventa diabolon, dice il testo, no? Cioè ciò che era unito diventa separato. E questa profondissima separazione, questa divisione è l'effetto della ferita originaria. Noi siamo capaci di provocare separazione, siamo capaci di provocare divisione. È il dramma del nostro amore, che può essere ferito, che può ferire. No? Siamo sotto un regime di libertà vigilata, di libertà condizionata. La nostra libertà, la nostra volontà, la nostra intelligenza non è automaticamente e immediatamente orientata al bene. Possiamo di fatto scegliere il male. A volte siamo profondamente confusi nella scelta verso il male, no? A volte siamo disorientati, a volte non è una cosa che facciamo in maniera consapevole, ma di fatto a volte possiamo farlo in maniera anche deliberata. E anche le scelte che noi facciamo in maniera inconsapevole poi a volte feriscono. Quindi ci portiamo dietro il dramma di questo amore ferito. Ma la separazione non è la parola ultima, non è la parola definitiva. Siamo in un contesto di redenzione. Anche il nostro amore ferito è toccato dalla redenzione, è toccato dalla capacità di Dio di rendere anche la ferita occasione di redenzione, anche la caduta occasione di risollevarsi, di ritornare in vita. chi ci separerà dall'amore? Quindi la vera separazione, il vero oggetto della separazione è l'amore. Quindi non è una separazione dalle cose, non è una separazione dalle emozioni, non è una separazione dai piaceri, non è una separazione dalle cose utili o che mi servono. La vera separazione riguarda la comunione. Ciò che ferisce crea una non comunione, ciò che ferisce crea una relazione, una non relazione. Ma non è soltanto l'atto volontario deliberato per ferire, a volte può essere anche l'indifferenza, può essere anche la non cura, può essere anche il prendersi cura dell'altro in maniera sbagliata, no? Per cui la costruzione dell'amore è una questione ed è uno sforzo continuo, è un cantiere continuo che non può mai perdere di vista la necessità di lavorarci su, Non possiamo mai mettere il pilota automatico e andare avanti nella costruzione della nostra relazione. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? E in questo di Cristo possiamo leggerlo almeno a tre livelli. Il primo livello, l'amore appartiene a Cristo. Di Cristo vuol dire che l'amore è di Cristo. Anche il nostro amore, anche la nostra relazione, anche il nostro donarci reciprocamente è qualcosa che non mi appartiene, ma appartiene a Dio. Ma ancora di più, di Cristo vuol dire che l'amore è Cristo stesso che ama. Ma com'è che ama Dio? Dio ama nella storia, ama nel tempo e ama facendo qualcosa per noi, no? La storia della salvezza è storia di eventi che hanno segnato la dedizione di Dio per l'uomo, il fatto che Dio ci è venuto incontro. Non siamo stati noi a cercarlo, non avevamo bisogno di lui, avevamo bisogno ma lo cercavamo in maniera affannosa, no? Attraverso i riti, attraverso altre forme religiose. L'amore di Dio è un amore nel tempo, nella storia, è un evento di salvezza. E quando agisce lo fa amando l'uomo. Oggi il modo che Dio usa per venirci incontro attraverso un'azione sono le azioni liturgiche. Quindi la liturgia è sostanzialmente il modo che Dio ha scelto oggi per continuare ad amare l'uomo nella storia. Il modo per rendere presente la salvezza qui e ora. E noi siamo quotidianamente toccati da questo sacramento. Stavo cominciando ad accennare prima, poi forse mi sono interrotto, no? Il sacramento del matrimonio non è un sacramento celebrato in quel momento che poi finisce lì, ma dice Gaudium et Spes 48, è un sacramento che perdura, cioè ha un inizio e dura per tutta la vita, finché sussiste la relazione tra le due persone. Tant'è vero che perdura anche quando noi decidiamo di abitare uno da una parte e uno dall'altra, perché non dipende più dalla nostra volontà, ma abbiamo affidato a Dio la nostra volontà. Ma l'amore è amore di Cristo. Perché l'amore è Cristo stesso, no? L'abbiamo letto prima. La prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetto 8, Dio è amore. Non c'è altra definizione di Dio nella Bibbia se non questa. Non ci sono altre definizioni, ci sono similitudini, paragoni, insomma, Dio è come, delle immagini che la Bibbia usa, ma l'unica definizione di Dio è questa. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? No? Allora, proviamo a scendere ancora più in profondità nella questione dell'amore di Cristo. tra l'amore umano e l'amore di Dio c'è una originaria somiglianza. Abbiamo visto, almeno il Consorzio 11 ci dice questa cosa. L'amore non è una cosa. Tommaso ci ricorda che cos'è l'amore. Lui dice: l'amore è una relazione, è una relazione. È come se tra due persone io tendo un filo e questo filo è ciò che lega queste due persone. Ma non è una cosa sola. Vi leggo la citazione di Gaudium et Spes 49 che vi avevo accennato prima. Proprio perché atto eminentemente umano, essendo diretto da persona a persona, la relazio, attenzione, dice che è un atto l'amore, quindi non è soltanto un sentire, ma è un atto da persona a persona. Essendo diretta da persona a persona con un sentimento, eccolo, c'è il sentimento, come no? C'è anche la passione, c'è il corpo, c'è l'emozione, c'è tutto quello che comporta, no? La dimensione del sentire. Un sentimento che nasce dalla volontà, sembra strano, ma l'amore ha a che fare con la volontà. Io non solo sento di amarti, ma io decido di amarti. Anzi, probabilmente ti amo quando decido di amarti anche quando non lo sento. Nasce dalla volontà quell'amore che abbraccia il bene di tutta la persona. Quindi di te io non amo soltanto il profilo o soltanto non so, il fatto che mi dici delle cose carine, oppure che hai un buon conto in banca, oppure che hai una posizione rassicurante, no? Ma di te amo tutta la persona. Perciò ha la possibilità di arricchire di particolare dignità le espressioni del corpo, della vita psichica e di nobilitare come elementi e segni speciali dell'amicizia coniugale. Questa è la definizione di Gaudium et Spes 49. Allora, l'amore umano ha almeno questi tre elementi: la passione, l'amicizia, la volontà. Se volessimo rappresentare questo in un grafico, potremmo dire che la passione, soprattutto nel primo periodo, sale tanto, poi dopo un po' scende, a volte torna su, insomma, è un po', no, ballerina. Se volessimo legare alla passione la nostra storia d'amore, dovremmo dire che man mano che scende, allora è inutile sposarsi in chiesa, è inutile dire io accolgo te per tutta la vita, no? Se questo fosse legato soltanto alla passione. Ma c'è un altro elemento, ci ricordano da un lato Gaudium et Spes, da un lato anche gli studi psicologici, l'amicizia coniugale. Dove nell'amicizia c'è, non so, l'intimità, la conoscenza, la fiducia, il sostegno, il perdono. E questo nel grafico diventa una freccia una linea che sale sempre, o può salire sempre, può anche scendere, ma noi possiamo decidere di mantenere l'amicizia. Non possiamo mettere un limite all'amicizia. Non posso dire io sono amico fino a un certo punto e poi dopo no, perché vorrebbe dire non essere amici. Non c'è un motivo nell'amicizia, così come non c'è un motivo nell'amore. Allo stesso modo, l'amore ha a che fare con la volontà, con la decisione, con l'impegno, con il patto, con l'alleanza, no? Entriamo nel contenuto stesso del rito del matrimonio. Cioè, è un patto che noi facciamo. Oggi si dice un'alleanza, rimandando al contenuto biblico anche, no? Al fatto che in qualche modo è segno dell'alleanza tra l'uomo e Dio e così via. Ma implica la decisione quotidiana di essere per l'altro. La cosa interessante è che l'amore umano e l'amore divino non hanno un vocabolario diverso. Anche l'amore di Dio per l'uomo ha questa dinamica, che è una dinamica sponsale. Dio ha passione per l'uomo. La passione di Cristo è una passione per l'uomo. Perché muore in croce? Perché si dice passione? Non solo perché patisce, ma perché lo fa con passione. I padri della Chiesa indicavano come la croce fosse quasi come il letto nuziale di Cristo per l'umanità, perché c'è un elemento passionale nell'offrire la propria vita per. Ma nell'Antico Testamento sono tantissimi i riferimenti che ci dicono qualche cosa sulla passione di Dio per l'uomo. Osea 2, per esempio. Ecco, io la condurrò nel deserto, parlerò al suo cuore. Ma anche Geremia, anche Isaia, no? Spesso rimandano a questa profondissima intimità e passione di Dio per l'uomo. Ma l'amore di Dio è un amore per l'uomo, è un amore fatto sul segno dell'amicizia. Ne cito soltanto uno, Giovanni 15:13. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Poi il numero 14, versetto 14. Voi siete miei amici se fate ciò che vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. L'amore di Dio per l'uomo è un amore sotto il segno della volontà. Per esempio, prima lettera di Timoteo 2:4. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. C'è una volontà da parte di Dio di operare in questo senso. Allora, nell'amore umano, specie nell'amore coniugale e nelle relazioni familiari, sperimentiamo l'amore di Dio. Allora, potremmo quasi dire che non c'è un amore di Dio che vive al di fuori della nostra vita quotidiana, e nelle relazioni familiari troviamo l'immagine, troviamo il rimando, ma troviamo anche poi efficacemente e in maniera verificabile l'amore di Dio. Dio, che è amore, abita le nostre relazioni, è quel filo che ci unisce. Nel momento in cui dico che Dio è amore e amo questa persona, amo i miei figli, faccio qualche cosa di quotidiano, di concreto per loro, nel senso triplice della parola amore, quindi io sperimento la presenza di Dio nella mia vita, non è qualcosa di altro. Allora, in questo contesto, il sacramento del matrimonio è il modo con cui Gesù ci viene incontro. Vediamo quanto tempo c'ho. Ok. Provo a dire una parola su questo. Che cosa sono i sacramenti? Allora, se volessimo dire in parole, insomma, prendendo, non so, il catechismo, sono segni efficaci della grazia di Dio. Detto questo, rimaniamo con la domanda: che cosa sono i sacramenti? Perché abbiamo utilizzato un linguaggio molto tecnico per dire una cosa che invece ci sfugge, non riusciamo a tradurlo immediatamente in una vita concreta, qualche cosa che possiamo, no? Non solo spiegare attraverso delle parole che funzionano secondo un certo linguaggio teologico, ma abbiamo l'esigenza di tradurre questa cosa in un linguaggio quotidiano. Questa cosa, cioè riuscire a tradurre che cos'è un sacramento, soprattutto che cos'è il sacramento del matrimonio, in un linguaggio comprensibile, è un compito che spetta a noi. Non lo possiamo chiedere al magistero, non lo possiamo chiedere neanche alla predica del parroco, ma dobbiamo sforzarci noi di dire, raccontare ai nostri figli che cosa sia il sacramento del matrimonio. Non abbiamo, non dobbiamo avere paura di inventarci delle parole nuove per dire che cosa sia un sacramento. Perché da questo punto di vista, chi fa esperienza di che cosa sia il sacramento del matrimonio ha la capacità di raccontarlo. Io mi sono costruito questa definizione. Sono ciò che fa Cristo e la Chiesa per la nostra felicità. I sacramenti non sono dei riti, cioè non sono, questo è sacro Santo Concilio che lo dice, no? Non è un'eresia, non è un rito, cioè non è un gesto umano che ha una finalità per ottenere un beneficio. Altrimenti entreremmo dentro una modalità di pensare ai sacramenti come dei riti magici. Molte volte noi abbiamo una visione magica del sacramento. Battezzo mio figlio perché così porta bene, mi sposo in chiesa perché porta bene, no? Ma nel momento in cui io ragiono così, ho una visione magica dei sacramenti. Il Concilio ci dice che i sacramenti sono qualcosa che Dio fa per l'uomo. Quindi, ma non lo fa da solo, Dio lo fa con la Chiesa. La Chiesa in questo contesto è sposa, quindi non è non è un apparato esterno dal mistero di Cristo, ma la Chiesa è, in quanto sposa, appartiene a questa unica comunione. Per cui chi agisce nei sacramenti non è la Chiesa, non è Cristo, ma è Cristo-Chiesa. C'è questo profondissimo legame di ordine spirituale che c'è tra l'uomo e Dio. In questo contesto i sacramenti sono ciò che Cristo-Chiesa fa per la nostra felicità, per la nostra salvezza. Dire salvezza ci potrebbe portare in inganno, ci potrebbe ingannare perché ci potrebbe far pensare soltanto alla salvezza in senso, no? Vita dopo la morte, ma biblicamente salvezza è il regno di Dio che è già qui in mezzo a noi. Per cui la salvezza ha a che fare con la felicità, ha a che fare col senso della mia vita, con la mia realizzazione personale, al perché faccio questa cosa. I sacramenti ci riconducono sempre al senso profondo della nostra esistenza. Ci fanno toccare immediatamente il senso della felicità. Sono dei grandissimi portatori di felicità. È chiaro, se io vivo i sacramenti come riti magici, molte volte, esco completamente fuori da questo circuito di significati. Perché i sacramenti hanno questa capacità? Ma sicuramente perché sono no, canali di grazia, si dice, perché costruiscono questo ponte tra me e Dio, ma in modo particolare perché riconducono continuamente la mia esistenza al significato originario. Pensate questo in relazione al nostro sacramento, cioè al matrimonio. Il sacramento del matrimonio continuamente mi riconduce al senso di perché io ho scelto questa persona, per dedicare la mia vita a questa persona, ad essere continuamente aperto alla comunione e aperto alla vita, significato unitivo e procreativo della mia esistenza. Che non sono soltanto i significati dell'atto sessuale perché tutto sia ok e tutto vada bene, ma perché sono i significati più profondi della mia esistenza. Quindi i sacramenti non sono dei riti sacri, altrimenti il matrimonio sarebbe soltanto una benedizione beneaugurante, no? Vi auguro che tutto vada bene. Ma sono atti di Cristo che ci rendono suoi contemporanei, per cui realmente ciò che noi facciamo, non soltanto il giorno del matrimonio, ma siccome il matrimonio è un sacramento permanente, dura per tutta la vita, per cui tutti i gesti, gli atti che noi compiamo durante la nostra vita sono sacramento del matrimonio, non sono altro rispetto al matrimonio. Non è che un giorno c'è stato il sacramento e poi c'è la vita insieme, ma un giorno è iniziato il sacramento del matrimonio e perdura per tutta la nostra vita. Questa cosa non la dico io, la dice Gaudium et Spes 48. Ah, ce l'ho qui, scusate. Ve lo cito perché è importante. Non l'ho sottolineato, quindi lo devo un attimo ricercare. Infatti, come un tempo Dio ha preso l'iniziativa di un'alleanza di amore e fedeltà con il suo popolo, così ora il Salvatore degli uomini e sposo della Chiesa viene incontro ai coniugi cristiani attraverso il sacramento del matrimonio. Inoltre rimane con loro, perché egli stessi ha amato la Chiesa e si è dato per essa, così anche i coniugi possono amarsi l'un l'altro fedelmente per sempre, con mutua donazione. L'autentico amore coniugale è assunto nell'amore divino ed è sostenuto e arricchito dalla forza redentiva del Cristo e dall'azione salvifica della Chiesa, perché i coniugi in maniera efficace siano condotti a Dio e siano aiutati e rafforzati nello svolgimento della sublime missione di padre e madre. Per questo motivo i coniugi cristiani sono fortificati e quasi consacrati da uno speciale sacramento per i doveri e la dignità del loro stato, e così via. Chiudo questo, andiamo di qua. La stessa cosa in maniera ancora più forte la dice Familiaris Consortio 13 nel pezzettino che vi ho messo lì. Come ciascuno dei sette sacramenti, anche il matrimonio è un simbolo reale dell'evento della salvezza. Lo dice anche il Catechismo, no? Questa cosa qua. Ma a modo suo proprio, questa è la parte che ci interessa. Gli sposi li partecipano in quanti sposi? In due, come coppia, a tal punto che l'effetto primo ed immediato del matrimonio non è la grazia soprannaturale stessa, ma il legame coniugale cristiano, una comunione a due tipicamente cristiana, perché rappresenta il mistero dell'incarnazione di Cristo e il suo mistero di alleanza. Che cosa sta dicendo? Sta dicendo sostanzialmente questo: l'effetto del sacramento del matrimonio non è il fatto che io mi santifico, il primo effetto non è che io mi santifico sposandomi, anche quello, ma quello forse è il secondo effetto. Il primo effetto del matrimonio è un amore coniugale, un legame tipicamente cristiano. Quindi l'effetto del sacramento del matrimonio è il contenuto dell'amore stesso, cioè l'amore. Vado avanti perché le campane suonano. Entriamo più da vicino nel che cosa sia allora la carità coniugale. Quali sono le caratteristiche dell'amore coniugale, no? Se prendiamo il rito del matrimonio, se prendiamo insomma i testi, i documenti che ci parlano di questo, possiamo dire che il matrimonio e quindi la carità coniugale richiede un amore totale, unico, fedele, fecondo. E queste sono le caratteristiche dell'amore coniugale. sulla totalità ho già detto qualche cosa, non posso prendere soltanto un pezzetto di te, unico, ma devo prendere tutta la persona. Questo amore sia unico, cioè non posso amare tre persone contemporaneamente, dello stesso tipo di amore, ma scegliendo te scelgo di non scegliere tutti gli altri. E questa cosa implica anche la fedeltà, cioè il fatto che noi siamo due e non, io non posso donare me stesso ad un'altra persona. Cioè lo potrei fare, ma questa cosa contraddice la mia volontà di amare. E ancora, secondo, cioè aperto la vita. Il nostro due è chiamato a diventare tre. L'apertura all'altro. Questa cosa, cioè totale, unico, fedele, secondo, si combacia perfettamente con i significati della nostra sessualità. No? Ricordate un pochino l'impianto di Umane Vite, che quando dice qualche cosa, quali sono i significati della sessualità? Sono sostanzialmente due, significato unitivo, significato procreativo. Come se i nostri gesti che riguardano la sessualità, per essere orientati al bene, devono rispettare questi due significati che noi abbiamo come persone, che non ci vengono da una cultura, non ci vengono da una tradizione, ma sono propri della natura umana. Il fatto che l'atto sessuale implica un'unione tra persone, realizza e traduce un'unione tra persone, e che l'atto sessuale sia per sua natura aperto alla vita. Questi due aspetti ci rimandano ai significati unitivo e procreativo dell'atto sessuale. Ma questa cosa, unitivo e procreativo, non riguarda soltanto gli atti del corpo, no? Gli atti della sessualità o finalizzati all'esercizio della sessualità. Ma questa tonalità unitiva e procreativa, cioè di comunione e apertura, di due e tre potremmo dire, no? Il fatto che costruisce un noi e costruisce un noi aperto all'esistenza dell'altro, sono la caratteristica tipica dell'amore coniugale. Per cui tutti i nostri atti, tutti i nostri gesti quotidiani sono costruiti su questa modalità unitiva e procreativa, di costruzione del noi e di costruzione di un noi aperto. Altrimenti entriamo nella logica della separazione dell'amore. E entriamo proprio in questo, e con questo vado verso la conclusione. Chi ci separerà allora dall'amore? E Paolo indica, come se fosse una scaletta, la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. E proviamo a schematizzare in questo modo. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? La tribolazione? Che cosa potremmo tradurre noi come tribolazione? No? Che cos'è la tribolazione? Ah, il fatto che sento la fatica, il peso di questa cosa. Allora la fatica di amarsi è ciò che mi separa dall'amore. Le differenze che vengono fuori con il tempo. Ma io pensavo che tu fossi così, mi sono reso conto invece che sei diverso da quello che io avevo immaginato, no? Questo tipico, per esempio, delle coppie dopo pochi anni di matrimonio, a volte anche dopo pochi mesi, e si scoprono, ma rimango disilluso dalla tua capacità di amare o da quello che io pensavo di te. Ma anche la tribolazione è la fatica di crescere nell'amore. Perché un conto è amarsi a 25 anni, un conto è amarsi a 35 anni, un conto è amarsi a 45 anni o a 60. Non possiamo pensare che il nostro amore rimanga fermo nelle modalità di amarci. Considerando i tre livelli, la passione, l'amicizia, la volontà, dove quando cala la passione, perché con l'età cala necessariamente, no? Quando mia moglie mi incontra la mattina appena sveglio non si emoziona probabilmente, no? Evidentemente ha altre sensazioni ugualmente forti, ma di altro genere. Però. Ma la tribolazione riguarda anche non so, le difficoltà economiche, le malattie, no? Ora, le tribolazioni, tutti i tipi di tribolazioni dell'amore, che pure ci sono, hanno la capacità di separarci dall'amore? Lasciamo che abbiano la capacità di farlo? Oppure interveniamo perché questo non accada? Oppure interveniamo per andare a correggere lì dove ci rendiamo conto che questo sta accadendo? Qui entra in gioco la volontà, cioè la volontà di fare qualche cosa per. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? L'angoscia? Ora, senza entrare magari all'interno di una patologia, no? Che mi può portare veramente a un senso di angoscia profonda, ma io posso entrare a toccare l'angoscia relazionale lì dove trovo la mancanza di senso del legame coniugale. Ma il problema del senso rimanda ancora una volta al problema della felicità e rimanda quindi al problema della salvezza, dei sacramenti, del chi sono io, del qual è il senso della mia esistenza. Quindi rimanda a questioni fondamentali. Ma l'angoscia a volte noi la sperimentiamo quando abbiamo la perdita di qualcuno, no? Muore una persona cara, un genitore, un figlio, eh? Questa cosa ci porta, ci conduce immediatamente in una situazione di angoscia. Ma l'angoscia ha la capacità di separarci dall'amore? E come in questa situazione interveniamo per venirne fuori? La perdita della speranza, ancora una volta la malattia, no? Che mi conduce, non so, una malattia grave che mi porta a aver perso completamente il senso dell'esistenza, o tocco con drammaticità, no? L'angoscia nei confronti della paura della malattia. O molto più banalmente, passare dai 30 ai 40 anni, che cambia profondamente la percezione di noi stessi. Io un giorno mi sono guardato allo specchio e ho detto, oddio, che è successo? Non mi ero reso conto che usciva la barba bianca, oppure i capelli bianchi. Ma è una profonda mutazione della nostra esistenza, l'invecchiare. Dove non solo cambiano le rughe o i tratti o la pancia che viene fuori, ma cambiano i progetti, le aspettative, il modo di vedere noi stessi, il modo di vedere l'altro, il modo di vedere la relazione. Cambiano le condizioni di realizzare tutto questo. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? La persecuzione? Allora, quali sono le possibili persecuzioni? Potremmo dividere degli attacchi interni e degli attacchi esterni alla coppia e alla famiglia. Quali potrebbero essere gli attacchi interni nella persecuzione? Non so, a me veniva in mente questo, la dinamica vittima-persecutore che ogni tanto nella coppia si innesca. Per cui tu sei quello che mi perseguita e io mi lascio perseguitare da te. E in questa relazione, in questa modalità, noi costruiamo la nostra relazione, per cui noi siamo, reggiamo perché regge questa dinamica di persecutore e perseguitato. Oppure le incursioni delle famiglie di origine, no? Che diventano dei veri persecutori a volte all'interno della coppia, possono essere delle incursioni implicite. Mia madre non avrebbe detto così, mia madre non avrebbe fatto così. Oppure esplicite, dove veramente la madre entra o la suocera entra. o anche degli attacchi esterni alla coppia e alla famiglia. Quali persecuzioni oggi viviamo? Non so, le leggi sul lavoro, i congedi parentali che non ci abbiamo, i licenziamenti e così via. Il licenziamento forzato perché io già firmo, così dopo mi licenzio automaticamente se rimango incinta, se sono donna, no? Allora, persecuzioni da questo punto di vista ce ne sono. Chi ci separerà? La fame? Ma dentro la fame ci sono i bisogni, le abilità, il desiderio di potere sull'altro, il ripiegamento su se stesso, la cupidigia di cercare nella relazione il soddisfacimento di un proprio bisogno. Quando passa la fame, no? A volte passa anche il desiderio di essere insieme. Per cui il mio bisogno di sposarmi, nel momento in cui viene soddisfatto, fa di crollare immediatamente anche il mio bisogno di amare o la mia capacità di amare. Chi ci separerà? La nudità? Dove nella nudità evidentemente c'è il corpo. Allora, il corpo che è necessariamente un corpo anche ferito, no? E quanto la nostra modalità, il nostro rapporto con il nostro corpo, il nostro modo di usare la sessualità, il nostro modo di vivere la sessualità di coppia, no? Tocca la possibilità della separazione. Il corpo considerato come oggetto e non come soggetto. La sessualità vissuta in maniera scissa, dilaniata e non autentica e profondamente integrata con i significati della sessualità stessa. Le proprie fragilità, no? Che pure ci sono e che vanno accudite, accompagnate, in qualche modo sanate. E soltanto l'amore di coppia riesce a sanare delle ferite che ci portiamo dentro, da sempre, potremmo dire. E sappiamo bene quanto la relazione di coppia ci aiuta a sanare certe nostre ferite. Ma quando facciamo regnare la nudità, cioè facciamo regnare il corpo piuttosto che il significato che il corpo ci ispira, il senso del corpo, il senso dei sensi, allora la nudità diventa occasione di separazione e non occasione di incontro. Il pericolo, chi ci separerà? Il pericolo, cioè le tentazioni, la possibilità offerta di infrangere il patto, no? La fragilità del legame di coppia. Oggi viviamo in un contesto di altissima fragilità, dove i motivi per stare insieme sono molto di meno dei motivi per lasciarsi, per separarsi, dove c'è una cultura del tradimento, dove c'è la noia che ci no? Che quasi che ci pervade, ci insinua l'occasione per trovare un divertimento, no? Un'alternativa alla quotidianità noiosa e tremenda. La spada, arriviamo alla conclusione, cioè dove veramente il conflitto diventa il modo con cui noi tessiamo le relazioni familiari. Il principio del non perdono, la spada è il principio del non perdono. Io non te la faccio, non te la lascio liscia, non te la faccio passare liscia. Questa te la devo far pagare in qualche modo. O dove la relazione diventa un gioco di potere sull'altro, dove c'è il gusto sottile di ferire, di fargliela pagare, di prendersi la rivincita su quello che mi hai fatto pagare, su quello che mi hai fatto soffrire. La sottile, no? Soddisfazione nel dire te l'avevo detto, e quindi vedi che io sono nel giusto e tu hai sbagliato. E la spada, chiaramente, di cui noi maggiormente ci serviamo, è realmente la spada della lingua che ferisce molto più dell'altra. Bene, penso che ci siamo con i tempi. Non vi lascio domande perché ognuna di questi ambiti o possibili occasioni di separazione sono, mi sembra un panorama, una griglia di riflessione, almeno per me lo è stato particolarmente no? Dettagliato, anche abbastanza ampio, forse anche troppo. Bene, io mi fermerei qui per ora.